Siamo dimenticati, visto che magari per molti di noi è passato qualche anno da quando hanno studiato geometria. Per chi sta studiando geometria bisogna vedere se la studia o la sente solamente quando viene detto qualcosa in classe. Comunque, una definizione di cerchio è nella geometria piana, una parte di piano delimitato da una circonferenza che è costituita da un insieme infinito di punti che distano da un punto dato, detto centro, non più della distanza fissa di un raggio. Detti in altri termini, ogni punto della circonferenza è equidistante dal centro, cioè noi possiamo, ci sono infiniti punti in una circonferenza e ognuno di questi è distante la stessa distanza dal centro. Dice, vabbè, ok, adesso abbiamo imparato o abbiamo ripassato qualcosa, no? Su che cos'è una circonferenza. Tant'è vero che quando si disegna circonferenza col compasso, il compasso viene fissato e quindi tutto il giro che fa dista sempre la stessa distanza dal centro. Cos'è invece una tangente? Una tangente è una linea che ha un punto in comune con un cerchio, ma soltanto un punto. E quindi, siccome ci sono infiniti punti, ci possono essere infinite tangenti intorno a una circonferenza, intorno a un cerchio. Però c'è un solo punto in comune. Poi, se seguiamo la linea della tangente, vedremo che ogni punto gradualmente tende a distaccarsi sempre più dal centro. All'inizio c'è un punto in comune, un punto sulla tangente, un punto sul cerchio, sono distanti la stessa distanza dal centro. Man mano che percorriamo la tangente, cosa succede? La distanza dal centro si allontana sempre di più. Questa è la caratteristica, la differenza tra un cerchio e una tangente. Che cosa c'entra? Lo vedremo. Leggiamo la seconda lettera di Giovanni. Seconda lettera di Giovanni, l'anziano alla Signora eletta e ai suoi figli che io amo nella verità, e non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità, a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo, il Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Mi sono molto rallegrato di aver trovato tra i tuoi figli alcuni che camminano nella verità secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. E ora ti prego, Signora, non come se scrivessi un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto fin da principio. Amiamoci gli uni gli altri. In questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. E questo è il comandamento in cui dovete camminare come avete imparato fin da principio, poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo. Badate a voi stessi, affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma riceviate piena ricompensa. Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi e non rega questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Avrei molte altre cose da scrivervi, ma non ho voluto farlo con carta e inchiostro, perché spero di venire da voi e di parlarvi a voce, affinché la nostra gioia sia completa. I figli della tua sorella Letta ti salutano. Un breve biglietto. La caratteristica di questa lettera è che è il libro più corto di tutta la Bibbia, molto succinto. È attribuito all'Apostolo Paolo, nell'intestazione non è detto, ma lo si capisce da tante, dal linguaggio e da tanti riferimenti, ed è scritto non si sa bene a chi, una signora cristiana. Ci sono... Ho detto Paolo? No, io ho detto Giovanni e voi avete capito Paolo, vedi che c'è qualcuno che... Ma poi non è che ho sbagliato, e l'ho detto apposta per vedere se eravate attenti. Quindi Giovanni scrive questa lettera a, non si sa bene a chi, a una signoreletta, e lì ci sono, c'è chi negli studi, nel approfondimento, dice sì, era una persona influente, una sorella influente in una chiesa, c'è chi identifica questa lettera come scritta a una chiesa e non a una signora, e viene chiamata signora, però la cosa per noi cambia poco in questo. Noi la considereremo come scritta a una chiesa locale, per semplicità. Questa lettera mette molta enfasi sulla verità e sull'amore. Se voi andate a sottolineare la parola verità, la trovate diverse volte. I suoi figli che amano nella verità, che hanno conosciuto la verità, a motivo della verità, nella verità, che camminano nella verità, sembra un ritornello di questa lettera. E lo scopo principale, guardando tutta la lettera, è di mettere in guardia sul fatto che ci sono delle persone che stanno scarrocciando, deviando da quella che era la giusta dottrina, a causa di predicatori itineranti che giravano per le chiese e che insegnavano che Gesù non era veramente un uomo, non era veramente venuto e nato sulla terra, ma richiamando alcuni concetti della filosofia greca, era una manifestazione di Dio, ma non veramente un uomo. Quindi, lettera molto semplice, molto corta, per richiamare l'attenzione su alcuni punti. Leggendola mi colpivano alcune cose. Giovanni si compiace, è contento di aver incontrato qualcuno di quella chiesa che cammina, che vive davvero cristiano. Qualcuno, sono molto rallegrato di aver trovato qualcuno che cammina nella verità, qualcuno che è un vero cristiano. Era soddisfatto, molto felice di questo. Ma facevo un'altra considerazione. C'è una parolina che non mi piace. Alcuni, non tutti. Sono stato contento di vedere non che tutti voi camminiate, ma che alcuni, solamente alcuni, camminano. Questo può essere, possiamo considerare due modi. Uno si aspettava di peggio e ha detto, beh, almeno qualcuno c'è. Oppure un po' di delusione, solamente alcuni, non erano proprio tutti, che continuano in questa strada. E poi c'è un'esortazione, questa esortazione che è finalizzata allo scopo principale, al controbilanciare delle falsi, degli insegnamenti sbagliati. Ti prego. È interessante questo, non dice ti ordino, non dice ti comando, non dice ma ti prego, un'esortazione, un'implorazione, di avere un giusto modo di vivere, ricordando che quello che sto dicendo non è qualcosa di nuovo. Allora, Giovanni non sta insegnando niente di nuovo, dicendo io vi sto dicendo quello che già dovreste sapere, non è qualcosa di nuovo. Era già risaputo, l'avete già sentito, vi avete già riflettuto sopra. dovete volervi bene. Amatevi, amiamoci l'un l'altro, vogliate il bene l'uno dell'altro. E poi dice, perché è facile poi dire sì, dobbiamo volerci bene, ok, amiamoci. Cosa vuol dire amarci? Qui a volte noi non ci soffermiamo abbastanza su questo. Rimaniamo sulla parola. Sì, dobbiamo amare i fratelli. Ma come si esprime l'amare i fratelli? E qui Giovanni dice una cosa. In questo è l'amore, quindi lo spiega. Dice, a scanso di equivoci, in questo è l'amore. Ed è interessante come definisce l'amore per i fratelli in questa lettera. Che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Cioè, l'amore l'uno per l'altro, dice, si esprime nel vivere obbedendo a Dio. Non principalmente nei rapporti orizzontali, ma in un rapporto verticale. Perché? Perché se noi abbiamo un giusto rapporto con Dio, quasi automaticamente questo si vede nei rapporti con gli altri. Evidentemente si erano allontanati da questi insegnamenti, erano cose vecchie, ma se deve ricordargliele, se deve pregare che succeda questo, è perché se ne erano allontanati. E questa è una delle cose che a volte può succedere anche a noi, che le cose vecchie, le cose che dovremmo sapere, le cose di base della nostra vita, della nostra fede, sono quelle che poi ci dimentichiamo più facilmente, perché sono trite, ritrite, le abbiamo sentite e risentite e ce le hanno dette, che quasi ci stanno annoiando. Siamo più attratti dalle cose nuove. Le cose vecchie perdono importanza perché ci siamo abituati, siamo assuefatti agli insegnamenti di base. E a volte abbiamo bisogno di qualcuno che ce li ricordi. E Giovanni dice, non è qualcosa di nuovo, ma vi ricordo che dobbiamo camminare secondo i suoi comandamenti. Perché? Il poiché del versetto 7 è la spiegazione, dice dovete amarvi l'un l'altro obbedendo a Dio, perché ci sono delle persone che vanno in giro e raccontano delle cose che non sono corrette. Dovete emarginarli, dovete metterli da parte, perché il contrastare questi falsi insegnamenti, questi insegnamenti sbagliati, esprime l'amore verso le persone, proteggendole da insegnamenti sbagliati. L'amore per Dio, l'amore per la verità, porta a una protezione delle persone dagli insegnamenti sbagliati. Insegnamenti sbagliati, di chi? Dice, sono usciti in giro per il mondo delle persone che predicano, dei predicatori itineranti, era una cosa abbastanza comune. All'inizio di tutti i movimenti di chiese ci sono stati predicatori itineranti che andavano a insegnare nei vari gruppi, nelle varie chiese e così via, per spargere quello che era il Vangelo. Ma tra queste persone, dice, ci sono delle persone particolari che vengono identificati in un modo particolare, sono dei seduttori. Ora, la parola seduttore da che cosa viene fuori? La parola sedurre, seduttore, una persona che seduce, già la parola seduce ci sono in maniera diversa che seduttore. Sedurre dal latino significa portare a sé, attirare. Quindi un seduttore, una persona che cerca di attirare le persone verso di sé. Ma qual è la caratteristica del seduttore? È che è accattivante. È bello ascoltarlo. Cioè, attira le persone. Non è che le lega, ma ha un modo di fare che che attira, che seduce, che accattiva l'attenzione degli altri. Ed è per quello che riescono a attirare. Non dobbiamo, se noi consideriamo questo, i seduttori non sono persone brutte e cattive che le becchiamo al volo appena le vediamo, quello brutto non lo ascolto, perché sono accattivanti, parlano bene, sono degli ottimi oratori, ed è per quello che riescono a convincere le persone, ma le seducono, le attirano a sé. Sono degli impostori, degli ingannatori che si ingannano da soli. Non soltanto ingannano gli altri, ma anche loro si ingannano da soli. Raccontano delle cose e si convincono di cose sbagliate, e di questo convincono poi anche gli altri. E dice: state attenti a queste persone, perché vi possono sviare. E se vi sviano, e qui introduce un altro concetto che non affrontiamo, che non approfondiamo, dice, vi possono portare via il vostro premio. Badate a voi stessi, state molto attenti, perché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma riceviate una piena ricompensa. Dando l'idea che ci sarà una ricompensa per quello che stiamo facendo. Come, quando, dove, lasciamo perdere. Però ci sarà qualcosa. A volte ci viene il pensiero di dire, sì, va bene, ma io mi sto cerco di obbedire al Signore, voglio obbedire al Signore, ma poi, nella Bibbia c'è questo concetto di una qualche tipo di ricompensa che riceveremo. Non sappiamo bene come, quando, però dice, state attenti, perché se no rischiate di perdere quello che avete. E quello possiamo metterlo anche in tanti modi, possiamo perdere la sicurezza in noi stessi, possiamo perdere il rapporto con gli altri, possiamo perdere la relazione con Dio, possiamo perdere un sacco di cose, però dice, state attenti a non perdere. Quindi è un avvertimento molto importante, badate a voi stessi, è molto forte, fate molta attenzione a queste cose. Stanno raccontando delle cose false, delle eresie, partendo da dove? Erano partiti per la tangente, partendo da un punto giusto, comune, Gesù, poi si erano allontanati, stavano allontanando, negando il fatto che, non negavano il fatto che Gesù fosse esistito, il punto in comune c'era, ma piano piano avevano cominciato a negare l'aspetto della storicità di Gesù. C'era uno sradicamento della realtà storico-materiale di Gesù. Di fatto stavano spiritualizzando la figura di Gesù. Che, perché? Perché questo era più accettabile dal pensiero filosofico greco. Il fatto che Gesù fosse vero uomo e vero Dio non era accettabile dal pensiero filosofico greco. Era più facile accettare un semidio, questo rientrava di più nel concetto greco, nella mitologia greca. Una persona che sì c'era, ma non era completamente uno e completamente l'altro. Era una manifestazione della divinità, ma non era veramente un uomo. Quindi, e questo pensiero era più accattivante, era più facile farlo accettare alle persone in quella società. Però questo trasmetteva un Vangelo sbagliato, trasmetteva una figura di Gesù completamente sbagliata. Però era accattivante, era seducente, era più facile credere una cosa del genere, portare avanti una cosa del genere in quel contesto sociale, culturale, che non dire Gesù è sia uno che l'altro. Questo era inconcepibile. E poi mette in guardia una cosa strana, dal nostro punto di vista forse. non ricevetelo e non salutatelo. Perché? Quando si viaggia e si ospiti, il fatto di essere ospitati nei viaggi, eccetera, permette la divulgazione. Quindi se io accolgo qualcuno che insegna cose sbagliate, io lo aiuto, collaboro con lui nella divulgazione di questi insegnamenti sbagliati. Quindi non fatelo. Non fate in modo che la vostra ospitalità sia un trampolino di lancio per altri. Perché poi cosa viene fatto? Ah, sono stato anche nella chiesa. Quindi l'essere stato là dà credibilità alla persona. Il biglietto che Giovanni scrive non è esaustivo, dice, adesso ho scritto una cosa veloce, vi ho mandato un WhatsApp, tanto per darvi le informazioni veloci, però dovrei dirvi tante altre cose. Ma questo ve lo voglio dire a voce, non voglio farlo per scritto, perché è meglio che ne parliamo a tu per tu. Quindi Giovanni scrive una cosa, un biglietto, per mettere in guardia alcuni punti, una comunicazione, un bigliettino veloce per mettere in guardia, cioè state attenti a queste persone. Quali considerazioni possiamo fare per noi da questa lettera? Penso che possiamo farne parecchie, ma riassumendo alcune, uno che possiamo farci è: se siamo contenti quando vediamo degli altri che camminano, vivono in maniera coerente, siamo contenti? Pensiamoci, che non è così scontata la risposta. Perché se io vedo qualcuno anche di un'altra chiesa, di un altro gruppo, di un altro, degli altri, diverso da me, che è una persona coerente, cristiana, se mi permettete con la C maiuscola, ci può essere anche il pensiero di, sembra quasi un rimprovero per me, perché se lui lo fa, perché io non lo faccio? E qua, può suonare anche come un rimprovero. Fate dire, che bello, quella persona, come tante volte magari andiamo in giro, visitiamo magari me, Carmine ed altri, può succedere di più. Andiamo a vedere quella chiesa, vediamo quelle altre persone e vediamo quello che come loro stanno vivendo il Vangelo. E viene voglia tante volte di dire, ma perché da noi no? O magari possiamo fare il contrario e dire, guardate, da noi stiamo attenti, siamo veramente contenti, perché a volte corriamo il rischio invece di demolire quello che gli altri stanno facendo perché questo non risulti un rimprovero per noi. Sì, vabbè, ma loro, sì, vabbè, ma lui, sì, si comporta così, ma poi lui lo fa per i motivi sbagliati. Cerchiamo in qualche modo di demolirlo, perché se lui è coerente, la sua coerenza, la sua luce fa risaltare la nostra incoerenza. Quindi chiediamocelo, quando vediamo delle persone che vivono in maniera coerente, qual è la nostra reazione? Un altro aspetto che potremmo vedere è: troviamo pesante obbedire ai comandamenti di Dio. In questo è l'amore, che osserviamo i suoi comandamenti. È difficile essere cristiani, è difficile. Questo è troppo difficile, Dio non mi può chiedere questo, è troppo difficile. Quante volte magari abbiamo pensato una cosa del genere? Abbiamo pensato che la nostra coerenza, la nostra obbedienza fosse un peso troppo pesante, che non ce la facciamo portare questo peso nella nostra vita. Che viviamo la vita cristiana come una vita di sofferenza, di tirare avanti la gioia. La gioia è un mito delle favole, perché è difficile. Proprio la pagina prima della nostra Bibbia, in quella, nella prima lettera che viene attribuita a Giovanni, al capitolo 5, versetto 3, proprio la pagina prima, la pagina di fronte, in molte Bibbie è proprio la pagina di fronte, dice: questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti. Dice la stessa cosa che abbiamo appena letto. E i suoi comandamenti non sono gravosi. Se troviamo così difficile obbedire a Dio, forse dovremmo rivedere qualcosa delle nostre priorità, il nostro rapporto con Lui. Perché se c'è così difficile fare delle cose che piacciono alla persona che diciamo di amare e che diciamo e siamo convinti che ci ama, c'è qualcosa che non quadra. Potrà essere impegnativo, sì, ma non pesante, come nei rapporti umani. Se amiamo una persona e quella persona ci ama, sì, sarà impegnativo, ci costerà fare qualcosa, ma non sarà un peso insormontabile. Quindi riflettiamoci anche su questo punto. In questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Stiamo attenti a non partire per la tangente, anche noi. Partiamo da un punto buono e poi andiamo via. Stamattina abbiamo cantato una cosa che sembra un controsenso, no? Uno di quella che è il canto di Stefano. A te che sei il mio Dio, e poi diciamo: amico mio. Se noi prendiamo il punto in comune amico e seguiamo la tangente, beh, un amico, facciamo tutte le nostre considerazioni sull'amico e ci allontaniamo dal fatto che è il nostro Dio anche. Quindi con un amico ci ridiamo, ci scherziamo, lo prendiamo un po' in giro, il rapporto può essere molto confidenziale, ma ci allontaniamo dal centro, dal fatto che sia il nostro amico, ma è anche il nostro Dio. Quindi stiamo attenti a certe metafore che, avendo un punto in comune, poi piano piano ci portano a allontanarci dal centro, dal reale rapporto con Gesù. Poi c'è un altro aspetto che dobbiamo considerare: la spiritualizzazione degli insegnamenti. Cosa diceva? Cosa dicevano quegli insegnanti di false dottrine? Dicevano: guardate che sì, Gesù va bene tutto, ma non è veramente un uomo. Noi forse non diciamo questo, forse magari facciamo il contrario. Più facile fare il contrario, dire che è solamente un uomo e non anche Dio, ma non è questo a cui volevo riferire. Quando noi spiritualizziamo gli insegnamenti e non ci riferiamo più a Gesù, ma agli insegnamenti di Gesù. Molto più semplice nella nostra società, molto più accattivante, parlare di quello che la Bibbia dice, degli insegnamenti di Gesù, mettere in enfasi gli insegnamenti di Gesù senza parlare di Gesù, perché parlare di Gesù è più complicato. Vuol dire che crediamo in un mito di Gesù che era Dio, quello è un mito. Gli insegnamenti possono anche passare alla nostra società, alla nostra cultura. Gli insegnamenti della Bibbia sono buoni, eccetera, e noi magari parliamo solamente di quello, spiritualizziamo la cosa, ci stacchiamo da Gesù a posto di rimanere uniti a Gesù. Ma anche un altro aspetto, tra gli insegnamenti spiritualizzati, pensiamo a quando viene magari parlato del modello, degli esempi, delle sublimazioni, lo spirito del Natale, lo spirito della Pasqua. C'è il punto in comune del Natale, la Pasqua, eccetera, ma viene spiritualizzata la cosa. Come quegli insegnanti spiritualizzavano Gesù. Non era realmente, non era una realtà storica, materiale, era una realtà più astratta. Pensiamo anche un altro aspetto. La conoscenza, la lettura e lo studio per conoscere la verità. Perché è importante conoscere la verità? Perché soltanto conoscendo la verità che possiamo controbilanciare le cose sbagliate. Come facciamo a valutare se quello che ci viene detto è giusto o sbagliato? Come fate a valutare se quello che vi sto dicendo è giusto o sbagliato? Dovete aver bisogno, per valutare le cose avete bisogno di un metro di misura. È sempre così. Quanto pesa? Dammi una bilancia. Quanto è lungo? Dammi un metro. Abbiamo sempre bisogno di un metro di misura. Se non abbiamo il metro di misura, non possiamo valutare niente. Se non conosciamo la Bibbia, se non l'abbiamo letta, approfondita, studiata, non siamo in grado di valutare le cose. Non siete in grado di valutare se quello che viene detto dal pulpito è vero o falso, o quanto è vero e quanto è falso. Se è sempre intorno al cerchio o si sta andando via per la tangente. Stiamo attenti. È un ritornello, mi avete già sentito dire tante volte e vi avrò già annoiato con questo. Però quanto conosciamo la Bibbia? Quanto la leggiamo? Nel passato le persone andavano a scuola per imparare a leggere, da adulte per imparare a leggere, per leggere la Bibbia. 1800. Noi non abbiamo bisogno di andare a scuola per leggere la Bibbia. È uno strumento che già abbiamo per la lettura. Ma è troppo difficile. Pensiamoci. In quel modo, dal pulpito, vi può essere raccontato tutto quello che si vuole, che non sarete in grado di capire se è vero o falso. Stiamo attenti. Ma un'altra cosa, ci sono ancora questi insegnanti itineranti? Senz'altro sì, io sono uno di questi, quindi senz'altro rientro nella categoria. Ma internet, i blog, Facebook, YouTube, non sono tanti pulpiti dai quali un sacco di persone predicano, insegnano in maniera a volte molto accattivante. Ma noi in che modo valutiamo quello che ascoltiamo su quei canali? Ci saranno delle cose molto belle. Se voi andate a cercare troverete un sacco di cose. Troverete un sacco di insegnanti che insegnano su tutto quello che vi viene in mente. Trovate qualcuno che predica, che ha insegnato su quello. Ma come fate a valutare se quello che viene insegnato è corretto o no? Stiamo attenti a tutti quei blog, quelle discussioni su Facebook, e non vi faccio nomi, ma ce ne sono un sacco. Su YouTube trovate di tutto di più. Chi è giusto, chi è sbagliato? Facciamo attenzione, perché sono altrettanti i insegnanti itineranti virtuali con i quali possiamo avere a che fare. Quindi volere il bene degli altri è espressione della ricerca della verità e dell'amore per Dio? Vogliamo il bene degli altri, ma cosa vuol dire volere il bene degli altri, amare gli altri? È perché noi vogliamo piacere a Dio, che allora nella ricerca di piacere a Dio siamo degli strumenti per il bene degli altri? E un'ultima, questo ve l'ho già detto, un'ultima considerazione. Se Giovanni ci incontrasse, cosa direbbe? Cosa scriverebbe alla chiesa di Asti, a Dino e a Massimo, come responsabile della chiesa? Dice: ah, ho conosciuto qualcuno della tua chiesa. E poi come andrebbe avanti? Direbbe: e sono contento. Sono contento perché ho visto in loro una vita coerente. Oppure dovrebbe scrivere: sì, ho conosciuto quella tua chiesa, ma cosa insegnate in quella chiesa? Ma cosa fanno quelle persone? Ma che razza di chiesa curate? O Giovanni sarebbe contento di dire: complimenti, chiesa di Asti, complimenti, ce ne sono alcuni. Ma perché solo alcuni? Dice: almeno alcuni, accontentiamoci? Sì, ma non accontentiamoci. Accontentiamoci, ma non siamo contenti, se permettete il gioco di parole. Accontentiamoci, ma non accontentiamoci. Ma chiediamoci, noi saremmo tra questi alcuni o tra gli altri che non vivono in maniera coerente? Signore, perdonaci per tutte le volte che accampiamo scuse per la nostra vita, magari non coerente, di non ricerca della verità, quando diamo ascolto a tutto quello che ci gira intorno e non abbiamo le basi poi per una valutazione corretta. Aiutaci a volerti piacere e riflettere se il volerti piacere è un peso troppo grande, o se, anche se impegnativo, lo facciamo volentieri per l'amore che tu hai per noi e per l'amore che noi abbiamo per te. Grazie perché lo Spirito Santo ci dà la possibilità di cambiare la nostra vita, di essere diversi. Aiutaci a essere sensibili alla tua verità. Nel nome di Gesù.